Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sparizione di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace. Muta e Mago. Sparizioni, un programma di Muta e Mago. Ogni puntata una lettera spedita ad una persona amica da un luogo remoto, dove Riccardo Fazzi e Claudia Sorace hanno deciso di sparire. Ospite della 11ª puntata, John Cascone.
Sparire dal mondo per sparire dentro se stessi. Caro John, qui a Esalen il mondo sembra davvero sparito lontano. Oggi è lunedì, ma potrebbe davvero essere un giorno qualsiasi. Siamo un piccolo gruppo di uomini e donne circondati dall'infinità dell'Oceano Pacifico. È proprio per l'inaccessibilità di questo luogo che Michael Murphy e Dick Price decisero di fondare qui l'Istituto, con l'intenzione di supportare metodi alternativi per esplorare la coscienza. Esalen aprì al pubblico nel settembre del 1962 con un seminario dedicato alla parapsicologia chiamato Expanding Vision. Dopo il seminario era stato organizzato un mini folk festival dove suonarono Joan Baez, Joni Mitchell, Arlo Guthrie e Judy Collins. Timothy Leary, Mr. LSD, era già lì a organizzare le sue sedute collettive sulle Mind Altering Drugs, le droghe che cambiavano la mente. A Esalen sono passati tutti i protagonisti della controcultura americana degli anni 60, Joan Baez, George Harrison, che ascoltò qui la chitarra di Ravi Shankar per la prima volta, Abraham Maslow, Henry Miller, Anais Nin, Aldous Huxley, ovviamente, Fritz Perls, che visse e insegnò qui per 5 anni sviluppando la teoria della gestalt tra un viaggio e l'altro. Il giornalista Hunter Thompson, quello di Paura e Delirio a Las Vegas, girava nudo per il parco dell'istituto, armato fino ai denti di armi semiautomatiche. Il gonzo era il responsabile capo della sicurezza.
We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, 2 dozen emails.
We live in our phones. There is a world that exists that is completely constructed.
Finding a space where people are actually disconnected from technology prompts a whole different set of questions.
Why 1, 2, 3, 4.
Oggi Esalen è a metà tra l'essere un resort per ricchi e un istituto educativo, che ogni anno offre circa 600 tipi diversi di workshop, tutti dedicati al benessere del corpo e dello spirito. Danza, pratiche somatiche, ecologia, permacultura, sciamanismo, teatro, psicologia transpersonale, yoga di ogni tipo. Un weekend di workshop qui costa dai $400 se dormi nel tuo sacco a pelo all'aperto, fino ai $3,200 se vuoi dormire nella stanza di Fritz Perls. Ci sono i bagni termali, una piccola fattoria, un fienile convertito in teatro, un bookstore e una serie di splendidi alloggi privati. Cosa rimane della rivoluzione?
This record is a message to young people, to people under the age of 25, and certainly to people under the age of 40.
Se avete più di 40 anni, non dovreste ascoltare questa registrazione. So benissimo quanto le persone sopra i 40 anni possano essere feroci con chi mette in dubbio il loro sistema. Sopra i 40, sotto i 40, quando nel 1966 Timothy Leary, scrittore, psicologo, nonché vate dell'LSD, pronunciava queste parole, di anni ne aveva 46. Il resto della storia è nota. Molto presto le droghe uscirono dai centri di ricerca e dalle iniziative private e invasero le strade. Il passaggio dalla psicoterapia alla rivoluzione culturale avvenne rapidamente. Già nel 1962, mentre veniva creato l'Esalen, Timothy fondava l'IFIF, la Federazione Internazionale per la Libertà Interna. Il suo piano era quello di iniziare il maggior numero possibile di americani alle forti droghe psichedeliche, così da modificare il paese un cervello dopo l'altro. E il piano funzionò. 4 anni dopo, nel 1966, circa 2 milioni di americani facevano uso di LSD. L'apice dell'attività di Leary fu l'organizzazione del primo Human Bien, un evento che nel gennaio del 1967 attirò al parco del Golden Gate di San Francisco qualcosa come 25.000 giovani, con l'LSD distribuita a tutti e a tutte gratuitamente, mentre si ascoltavano gli oratori proclamare l'arrivo di una New Age. Il mantra che Leary urlava al microfono quella sera era lo stesso di sempre: turn on, tune in and drop out. Nemmeno i Beatles suonavano più come i Beatles in quegli anni. Le sostanze psichedeliche avevano introdotto in Occidente qualcosa di profondamente sovversivo che i vari establishment non poterono fare altro che respingere. L'LSD era davvero un acido che scioglieva e faceva sparire quasi tutto quello con cui entrava in contatto, dalle gerarchie della mente, il superego, l'ego, l'inconscio, alle varie strutture di autorità sociale, a ogni genere di confine immaginabile, tra il sé e l'altro, tra spirituale e materiale, tra soggetto e oggetto. Una nazione come gli Stati Uniti non poteva certo permettere che tutto questo continuasse ad accadere. La stampa e i media iniziarono a diffondere dosi ingenti di panico morale e all'inizio del 1967 la Federal Drug Administration dichiarò le droghe psichedeliche illegali. Il progetto della scienza psichedelica poteva dirsi naufragato. L'amore vince tutto. Mi sono finalmente liberato della paura della morte. Ho capito che la coscienza nasce prima dell'universo fisico, che di fatto lo precede. La coscienza è una proprietà dell'universo, non del nostro cervello. Stavo guardando gli archetipi, le idee platoniche alla base delle immagini imperfette della vita quotidiana. Ho capito che tutto è interazione e reciprocità. Una sensazione trascendente di unione con l'universo mi ha attraversato. Una nuova capacità di vedere me stesso obiettivamente, per quello che sono davvero. Quello che passò fu la comprensione, la consapevolezza diretta e totale dall'interno dell'amore come il fatto cosmico primario e fondamentale. Queste sono solo alcune delle centinaia di descrizioni di esperienze psichedeliche raccolte da Stanislav Grof nel suo libro Realms of the Human Unconscious. Chiaramente la descrizione più famosa rimane quella di Aldous Huxley, che fu tra i primi americani ad assumere la mescalina. Vedevo ciò che Adamo aveva visto la mattina della sua creazione, il miracolo, momento per momento, dell'esistenza nuda. «È piacevole?» chiese qualcuno. «Né piacevole né spiacevole. È». In un piccolo vaso di cristallo che conteneva solo 3 fiori, vidi la transitorietà che pure era vita eterna, la perpetua deperibilità che era nello stesso tempo puro essere, l'affastellamento dei minuti, unici particolari, in cui era da vedere la divina fonte di tutta l'esistenza. Lette così, queste affermazioni fanno quasi sorridere, ma le parole sono un abito scomodo. Non possono che suonare false e stupide, diceva Huxley, e in qualche modo i fatti restano. C'è davvero qualcosa che può salvarci dalla paura? Accedere a particolari stati di coscienza può davvero fornirci questa possibilità? Cosa c'è di così incredibile dentro ad ognuno di noi che dovremmo riuscire a vedere e che non vediamo? Cos'è che tutte queste persone cercavano? Cos'è che tutti stiamo ancora cercando, che vogliamo trovare? Quale rivelazione? Esalen, questa sorta di eremo, circondato dalle vertigini e dalla nebbia, questo luogo che sembra uno di quei monasteri che nel Medioevo salvavano i testi classici dall'oblio, questo luogo che spaventa e che attrae, ancora oggi risuona di domande che attraversano il tempo. L'estasi, la scomparsa dell'io che essa prevede. Come si fa a sparire veramente? E cosa si arriva a capire dentro questa sparizione definitiva? Ormai il sole qui sta tramontando alle nostre spalle. L'acqua della piscina inizia a farsi fredda. Semitrasparente nel cielo, velata dalla nebbia che inizia a salire dall'oceano, si intravede la luna, in filigrana. Una volta Carl Jung scrisse che non è il giovane, ma la persona adulta, di mezza età, ad aver bisogno di un'esperienza del luminoso, che la aiuti a scendere a patti con la seconda metà della sua vita. Caro John, ora ti salutiamo, che alle 19 inizia il corso di respirazione olotropica. In attesa di capire se ci aiuterà per sparire altrove, ti salutiamo con le parole di Albert Einstein, che ci fanno ben sperare. Un essere umano è una parte, limitata nel tempo e nello spazio, di quel tutto che chiamiamo universo. Egli sperimenta se stesso, i suoi pensieri e i suoi sentimenti come qualcosa di separato dal resto, una sorta di illusione ottica della sua coscienza. Tale illusione è per noi una specie di prigione che ci vincola ai nostri desideri personali e all'affetto per alcune persone particolarmente vicine a noi. Il nostro compito deve essere di liberarci dalla prigione, ampliando il nostro raggio di compassione fino ad abbracciarvi tutte le creature viventi e l'intero complesso della natura nella sua bellezza.
She's
Sparizioni di Riccardo Fazzi e Claudio Sorace. Muta e Mago. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.